La sopportabilità massima del parlato unito in Italia è di 15 minuti. La voce unica e fusa erogata dal graticcio del radioapparecchio, in quanto non soccorsa dalla prestanza fisica, dalla gestizione, dall'atteggiamento di chi parla, annoia l'ascoltatore italiano dopo 15 minuti, quali che sia la forma o il contenuto del messaggio. A 15 minuti di parlato corrispondono 180 righi dattiloscritti. Nessuna conversazione da trasmettere a una voce in radio può superare questo limite.
Litteratura, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera, buonasera ascoltatori di Litteratura. Abbiamo aperto questa puntata con quella che è la prima norma per la redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda, che vieta di parlare più di 15 minuti in radio. Noi ne facciamo mediamente 45 e questo vi dice già molto su che programma è Litteratura, rotocalco di novità editoriali e di informazione libraria di Radio Statale, che questa sera vi propone ben due libri più la nostra consueta e amatissima rubrica di letteratura sportiva, Litteratura. Apriamo le danze con P, la mia adolescenza trans, autrice Fumetti Brutti. Si tratta di una graphic novel pubblicata da Feltrinelli Comics e ce ne parla la nostra Gioggia, che saluto.
Ciao, buonasera a tutti.
E la new entry Arianna.
Ciao.
E in seguito parleremo di un vero e proprio librone, I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead, uno degli scrittori più caldi del momento, e ce ne parleranno la nostra Sabrina e Paolo, che saluteremo in seguito. Con questo direi che possiamo lasciare la parola alle nostre ragazze, Giorgia e Arianna, che ci parlano di P, la mia adolescenza trans.
Beh, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo qua appunto a parlare di questo fumetto. Lo chiamo proprio fumetto perché l'impostazione delle tavole che hanno deciso di dargli nel formato stampato è quadrato, classico, molto grosso, che rende la lettura molto scorrevole e veloce. Chi ha scritto P, la mia adolescenza trans? Iole Signorelli, in arte appunto Fumetti Brutti, che molti giovani della nostra età conoscono già perché è molto attiva su Instagram, ed è proprio lì che l'editore Feltrinelli ha deciso di contattarla e prenderla per renderla canonicamente autrice di fumetti, nonostante lei lo facesse già ormai da anni pubblicando strisce settimanalmente sui propri profili.
Esatto, è particolarmente interessante infatti la vicenda con la quale lei poi si è avvicinata e ha raggiunto la notorietà e la fama, appunto perché era, diciamo, una sua passione, un sogno di bambina che, come tanti, sperava potesse diventare anche una fonte di remunerazione, che poi infatti è così è stato. E appunto è molto nota su Instagram perché ha raggiunto la popolarità con una velocità anche che sta continuando ad aumentare.
Infatti questo romanzo uscito quest'anno è già il secondo, nonostante il primo uscito nel 2018, romanzo esplicito, appunto sia seguito molto a breve. Cosa parlano i suoi romanzi? Di tutte vicende autobiografiche, questo è il suo punto di forza, soprattutto in un clima come quello che c'è oggi in Italia, parlare di coming out, transessualità, percorsi di transizioni e parlare di corpi e sessualità in questo modo sembra rivoluzionario, tanto che la stampa, che ha speso parole per recensire o criticare questo libro, almeno a mia sensazione mi è sembrata molto estranea, voglio dire, quasi come se i cinquantenni che hanno provato a entrare in contatto con questo fumetto ne siano rimasti un po' scottati, tanto che bonariamente sono stati criticati dalla stessa autrice perché, per esempio, sbagliavano gli articoli determinativi e indeterminativi parlando di persone trans, quindi un errore banale, quasi iniquo, però importante quando si parla di tematiche come il binarismo di genere, che si fondano proprio anche su come la società percepisce il tuo corpo e la tua identità, la tua persona.
Sì, sì, infatti diciamo che anche tutti gli articoli poi ne sono usciti con un'analisi piuttosto superficiale, approssimativa di tutta la vicenda che viene presentata, quasi senza empatizzare con quello che viene raccontato, ma dando una lettura che è comunque soltanto della superficie di un libro che in realtà contiene molto di più e che appunto tratta di delle tematiche che vanno a approfondite in maniera accurata e sicuramente analizzate con particolare attenzione e cura.
Quindi adesso, dopo la prossima canzone, vi parleremo noi nello specifico appunto di la storia dietro P, la mia adolescenza trans.
Sì, io per parlare di adolescenze trans ho scelto una canzone del, diciamo, del rapper che si è preso tutto nel 2019, che è Massimo Pericolo, che, diciamo, nei suoi capolavori dipinge l'adolescenza nella provincia di Varese. Quindi ho scelto Amici in una versione particolare, accompagnato da una backing band di tutto rispetto, che sono i 72 Hour Post Fight.
Dico di sì perché insisto, anche se insisto, no, non ci vengo alla festa di questo, neanche se fosse la festa di Cristo. E poi è da un po' che non esco, l'ultima volta faceva più freddo, buio più presto, il mondo era spento ma è tutto più bello, io lo detesto. Hai vinto, ci vengo, va bene, ma non ho la macchina e Pietro non viene, vi pago la brode e vi offro da bere, venitemi a prendere, andiamoci insieme, dai. Ti aspetto e mi vesto leggero, con la sensazione di essere un peso, ma dai, siamo amici da un secolo, quindi mi regolo, aspetto che suoni il telefono, scendo giù dal mio amico che aspetta sotto le piscine di Brebbia, per la broda facciamo colletta e andiamo via da sto posto di merda. Qui la vita alla lunga fa schifo, passa dal Tigros a prendere il bere, che almeno beviamo da schifo, e la vita è più bella ed è pure più breve. Vai, si va verso Varese, passa i bicchieri che verso da bere, tra risate e campari arriviamo piegati come delle sedie. Sto borghese una villa solo per vacanze, io che sognavo soltanto una stanza, prati di Gange e montagne di bamba, figa che bella la figa che balla. Mi mancava il mio giro di matti, che mi portano in giro nei parchi e che mette un sacco di sbatti, ci si sbattono un sacco a distrarmi. Questa sera voglio ringraziarvi, beviamo i miei più grandi amici, ubriachiamoci come falliti e ridiamo come dei bambini. E ci siamo conosciuti da boccia, sopra le bici, mica sopra i social. Quando il rap non andava di moda, la ganja era buona e bigiavo la scuola. Noi uniti da sempre dai sogni, senza soldi né grandi bisogni, con voi che vivesse il migliore dei giorni o che fossi in prigione al mio ogni. E ora eccoci qua, per niente cambiati malgrado l'età, a una festa da film in un'altra città. Chi senza la tipa e chi senza il papà, e chi se ne fotte di come sarà. Stanotte si può, si fa ciò che ci va, e domani chissà, beviamo champagne a fiumi sotto un cielo a pois. E non mi ero mai sentito così, come se nessuno c'ha tutto, io sì, come se non mi fossi mai perso niente, non avessi più niente da perdere. Potrei anche andarmene adesso e chiudere questa partita, senza mettermi in fila con gli altri e aspettare che vinca la vita. Ma noi non faremo l'errore, come fanno le altre persone, fare sempre la scelta più giusta invece di quella migliore. Siamo giovani come la notte e urliamo quel nostro timore, che questo vedere più chiare le cose andrà via con la notte accecato dal sole. Oggi che ognuno è più grande, rincasiamo e non fanno domande. Siete voi tutto quello che avevo, e più vai avanti e più vai tutto indietro. E anche se sono sempre lo stesso, non penso più a te quando sento quel pezzo. Per ogni fratello con me se piangevo, io che sono forte quanto quel che bevo.
Bentornati a Litura Terra, il programma più gender fluid di Radio Statale. Qui è Drago Vifuoco che vi parla da quel momento in cui il buongiorno diventa buonasera, e torniamo a parlare di fumetti brutti, la mia adolescenza trans, con Giorgia e Arianna, che avranno una missione in questi minuti, ossia rispondere a questa domanda: ma quindi fumetti brutti fa dei bei fumetti? Prego.
Beh, agganciando questo direi sì, fa dei bei fumetti che lei stessa definisce belli all'interno del suo romanzo. Forse fumetti brutti è un nome che gli è stato anche affibbiato e che lei per riscossione ha voluto portare avanti, come la parola queer ha cambiato significato, sì. E ora è bandiera delle comunità queer, mentre prima era
poi
un insulto.
In un'intervista aveva anche parlato del fatto che in realtà lei abbia uno stile di disegno completamente diverso rispetto a questi, o meglio, non che abbia uno stile completamente diverso, ma che comunque comunque sia molto brava anche nell'ambito coppia dal vero, eccetera, che quindi inizialmente questa forma di espressione più approssimativa rispetto a quello a cui era abituata, per questo poi ha scelto l'aggettivo brutto.
Probabilmente sto per dire una cagata, ma da quello che avete detto prima ha un percorso simile anche a Zero Calcare, a parte il fatto che tutti e due hanno dei nomi formati da due parole incollate, però anche Zero Calcare prima è esploso sull'internet, social,
sì, su, da un blog è partito, esattamente, sì, quello è vero. Forse i famosi, tra virgolette, le celebrità del fumetto italiano attuali, contemporanei, arrivano molti dal web, perché è il primo mezzo più facile su cui è possibile far girare le tavole e far appassionare i lettori, forse.
Grazie di avermi rassicurato in questa mia ipotesi.
E, appunto, quindi sì, torniamo a parlare di la mia adolescenza trans, che dicevamo prima può essere in un certo senso quasi visto come una sorta di versione un po' più provocatoria e illustrata del canonico romanzo di formazione, che appunto accompagna il lettore con delle immagini che sono veramente molto crude, violente, dirette, e che anche i contrasti di colore portano alla luce comunque un'esperienza che è anche visiva oltre che appunto di lettura più classica.
Il colore, tra l'altro, che è molto importante nella sua attività, tanto che questo suo secondo romanzo è giallo. Sia dalla copertina che nell'interno, se non piccole tavole che rappresentano i ricordi e sono viola, mentre il suo precedente era completamente rosso e il successivo sarà completamente blu.
Cioè, questo è un giallo tipo Camilleri o è giallo giallo?
No, è giallo giallo, okay. È giallo canarino.
E appunto è ambientato a Catania, quindi la protagonista in questa autobiografia racconta tutta la vicenda.
Ancora
delle...
Camilleri, scusate.
Sì, sì, il giallo è Catania, però... ti stiamo provocando,
sì, sì,
lo sappiamo.
E racconta tutto il suo percorso di crescita e quindi tutta la difficoltà e gli ostacoli che attraversa durante l'adolescenza. E,
quali sono un po' i pro e i contro di questo romanzo? Partendo dai pro, possiamo sicuramente attribuirgli un'intensità e una profondità molto puntuali, anche con una sola descrizione, una sola didascalia e un'immagine può evocare un'intera riflessione molto importante, molto forte e anche universale. Al di là di essere la sua storia, quindi la sua adolescenza trans, è in realtà un percorso di consapevolezza sul corpo che davvero, in un mondo ideale in cui non esiste il binarismo di genere, non esiste uomo-donna, è applicabile a tutti e tutti affrontano allo stesso modo.
Sì, sì, assolutamente. Infatti, appunto, per questo, secondo me, la sua forza è proprio che può essere un racconto nel quale comunque tutti possono in un certo senso immedesimarsi nella loro esperienza di adolescenza o nel loro personale percorso di crescita, ma che appunto in questo particolare caso poi si declina anche nell'esperienza della transizione, di cui senz'altro è importantissimo parlare oggi, nonostante sembri che abbiamo già raggiunto molti molti traguardi e che si siano fatti tantissimi passi avanti in questo senso. In realtà poi anche la risonanza mediatica che ha avuto il romanzo ha dimostrato come in realtà ancora ci sia molto bisogno di parlare di questi temi in modo molto più diretto, pulito e libero di quanto non si sia fatto fino ad ora, perché poi appunto le risposte a livello mediatico sono state emblematiche, il fatto che comunque molti dei suoi seguaci si sono attaccati con molta forza semplicemente alla domanda ma quindi è la tua di storia, sei tu che sei trans, sei tu che sei una donna, ma in realtà eri uomo, ed è molto semplicistico ridurlo in questi termini.
Quasi perché... un'attenzione morbosa, tanto che lei ha iniziato a ripostare settimanalmente i messaggi di persone che le dicevano ma quindi tu sei trans, ma non l'avrei mai detto, ma quindi tu eri un uomo. E la cosa che stupiva erano che erano centinaia di persone che la seguivano da mesi e mesi, e solo in quel momento gli si è posta la domanda e hanno cambiato idea su di lei per questo. E questa
sì,
è la cosa che
hanno sentito la necessità appunto morbosa di dover indagare questo dettaglio che è insignificante rispetto a tutto il resto.
Soprattutto perché se uno avesse letto il romanzo avrebbe saputo rispondere a questa domanda, e soprattutto sul fatto se sia il caso o meno di farla. Un contro forse di questo romanzo deriva proprio dal suo stile narrativo, cioè il fatto che come già in quello precedente è molto frammentario. Se in romanzo esplicito era una scelta dovuta al fatto che erano strisce messe insieme per fornire un prodotto editoriale che però variavano tutte intorno allo stesso tema, quindi la storia d'amore, in P, la mia adolescenza trans, che invece è un romanzo che si sviluppa e ha una trama, possiamo dire, che si evolve, rimangono degli spezzoni non ben collegati. Alcuni personaggi si perdono, non si capisce se ci sono più persone con lo stesso nome o è una stessa persona che è cambiata nel tempo. Delle cose che rimangono un po' sbavate, non precise, che fa parte forse del suo stile, ma non rende agevole la lettura, soprattutto appunto per cui il suo stile di disegno, essendo brutto, anche se fatto apposta, non rende chiaro identificare i personaggi, quindi assegnare anche i nomi alle facce che vediamo disegnate.
Sì. Senza dubbio a livello di filo narrativo rende un po' più complicata una comprensione più precisa dei fatti che vengono rappresentati. E poi senza dubbio passiamo anche a introdurre una riflessione che ci è sembrata particolarmente importante, cioè il fatto che ci sono due tavole in particolare che introducono due riflessioni molto forti. E una in particolare dice: chi vorrebbe essere donna se per diritto di nascita puoi avere tutto? E quindi c'è tutta una riflessione su come la protagonista abbia tradito i maschi, e quindi si domandano probabilmente gli altri come potresti mai voler essere donna quando tu sei nata avendo la possibilità di avere tutto quello che puoi avere essendo uomo.
Esattamente, lei tra l'altro nelle interviste spesso ha parlato di come, essendo donna e vista come donna nel mondo del fumetto italiano, quindi parlando dell'editoria del nostro paese, sia stata discriminata per questo, tra l'altro perché è trattata come donna superficiale e poco di buono. E questo si collega a un'altra riflessione che fa nel romanzo molto importante, cioè il fatto che se una ragazza vuole essere superficiale e poco di buono, ha il diritto di farlo come ha diritto di non esserlo. Quindi contro il prototipo di donna principessa con i capelli puliti, biondi e che non vuole sporcarsi, non perché quel prototipo non debba esistere, quella donna non debba esistere, ma perché esistono tanti prototipi di donna che vanno bene tutti, ogni tipo di donna va bene in questo mondo e non c'è bisogno di eliminarne un tipo per farne sopravvivere un altro, ma tutti dovrebbero coesistere in un mondo ideale.
Esatto, e neanche di attaccare etichette ovunque, avendo questa necessità costante, morbosa, di identificare una persona come superficiale, come oca, come intellettuale, come intelligente o come... Insomma, lo stesso vale anche per l'identità di genere.
Quindi per concludere, ve lo consigliamo, è un libro forte sui corpi, sulla dittatura dei corpi nella nostra società, sulla proprietà e l'identità e sul sesso, molto sesso e come questo possa essere uno strumento per conoscere se stessi e gli altri. Senza moralismi, senza dogmi della società che ci soffocano, quindi è un libro che tutti dovrebbero leggere.
È anche un po' uno strumento di cura in un certo senso, da come ne parlerei, cioè quindi una visione del sesso così tanto libera e che ti metta a tuo agio da poterti in qualche modo curare.
Insomma, un libro medicamentoso, ma fatemi capire, romanzo esplicito era un po' implicito, fumetti brutti fa fumetti belli e questo libro è giallo ma non è un giallo.
Bravo, esattamente. Hai afferrato il punto.
Fantastico. Ora ci ascoltiamo una canzone di uno dei rapper più freschi della scena americana, accompagnato dal Golden Boy dell'R&B, Anderson .Paak, R.M.P.
Y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing in me.
Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing in me.
Okay, put your fucking hands up, this the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy, ass on a healthy young millionaire, what the fuck can you tell me? Smell me, nigga, that's Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cellular phone.
Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages, like get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My drip like a faucet. She told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking
dick out my pocket yet.
The opposite, she want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on a runway, dripping in my feng shui, sipping on a Sunday.
One of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing to
me. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing to me.
I bought a Montclair coat for the times where it broke.
I'ma wear it in the summer on LeBron James boat.
Front row,
duh, bro.
We don't sit on those bleeds.
Ain't your pockets obese?
They won't fit in those seats.
Ain't we like a co-team?
Nigga, Shaq and Kobe.
Like back in 03.
I was only like 6.
I was like 16.
But I can give a 16.
I can make a bitch scream.
That's a bit extreme.
I got a thick ball, bitch. I call her Miss Clean. My drip frosty like Halls and Listerine. All stars, you hardly 6 string.
Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams.
Swear to God. Yeah, me too.
No Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding.
We party in South Beach. Ferraris and blue cheese.
Fuck, does that even
nigga,
mean?
Nigga, just let the hook sing.
One of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing to
ooh,
me.
Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing to me.
Bentornati a Litura Terra dopo questa iniezione di groove. Siamo pronti a parlare del libro di uno scrittore che, come citava la canzone che abbiamo sentito, è Young, Rich, Black and Handsome, ossia Colson Whitehead, che è tornato in Italia sotto la scuderia Mondadori con un librone. I ragazzi della Nickel ce ne parleranno, la nostra Sabrina e Paolo, che saluto.
Ciao, grazie Drago di Fuoco per questa introduzione. Sì, siamo qua per parlare di questo librone che parla di un tema sociale molto importante americano, che poi si estende poi a tutto il mondo. C'è il tema della segregazione razziale, della paura dello straniero e anche della condizione dei neri nelle società moderne. Parliamo appunto di Colson Whitehead. È uno scrittore molto importante a livello mondiale, perché diciamo arrivato al grande pubblico con un libro che ha vinto il premio Pulitzer e il National Book Award, che si chiama La ferrovia sotterranea, che era stato pubblicato da Sur. Torna in libreria con un libro che è sempre dedicato al diciamo, il problema della discriminazione dei neri in America, e che si chiama appunto I ragazzi della Nickel. Questo libro è un libro che è stato scritto dopo aver letto un'inchiesta su alcuni riformatori in America negli anni, diciamo negli anni 60, appunto ai tempi di Martin Luther King, no? Come mi diceva prima Sabrina.
Esatto. Sì, è importante sottolineare come la storia che ci racconta Colson Whitehead è una storia vera, nel senso che è una storia ispirata ad una storia vera. La Nickel, che è l'istituto raccontato appunto e descritto nelle pagine di questo libro, non è realmente esistito, ma al contrario è esistita la Deutzer School for Boys, chiusa nel in realtà vicinissimo 2010, dove appunto si sono svolte e sono accadute più vicende che invece Colson Whitehead riporta e riambienta in una realtà inventata, che però appunto ha moltissimi richiami con il reale, appoggiandosi a questa storia così veritiera.
Ecco, permettimi di aggiungere una cosa. Allora, Whitehead è uno storyteller.
Esatto.
Più che uno scrittore canonico, cioè nel senso che è letterario fino a un certo punto. Quello che interessa di più a Whitehead è raccontare una storia, ma raccontarla con una finalità educativa o comunque per sensibilizzare le persone, i lettori, su un determinato tema. Tutto ciò che c'è dentro questo libro chiaramente è frutto di una fiction, però è collegato alla realtà, sono eventi che purtroppo, ahimè per noi, si sono verificati negli Stati Uniti. Sembra, ci sono delle ambientazioni anche abbastanza horror, perché si parla appunto di questo riformatorio che dall'esterno è un riformatorio
meraviglioso,
accreditato, i ragazzi orfani possono rivalutare se stessi, uscire dai problemi della strada, però all'interno no.
Esatto, sì, in realtà anche iniziando il romanzo e poi calandosi nella vicenda ci si rende conto come in realtà molti ragazzi siano finiti all'inventata Nickel per motivazioni assurde. Certo. Cioè un ragazzo che ci finisce perché ha tirato il collo a troppi polli, un altro ragazzo ci finisce perché paradossalmente ha avuto una rissa come oggi se ne hanno milioni in mezzo alla strada, e invece loro sono stati poi confinati dentro le mura e dentro i fili spinati di questa struttura che a differenza di come si propone alla vista iniziale cela in realtà delle brutture e delle violenze non dette.
Sabri,
ma
come
sentite.
Sugli autobus anche la scuola è divisa, no?
Esatto, è la scuola divisa, nel senso che non abbiamo sottovalutato questo aspetto, ma chiariamo che la Nickel era un istituto per neri e per bianchi, quindi apparentemente anche in questo caso non ci sarebbero dovute essere discriminazioni. In realtà anche la violenza non è uguale per tutti, il che è paradossale, però all'interno della struttura i trattamenti dedicati ai ragazzi neri e ai ragazzi bianchi sono fondamentalmente...
Per farvi capire così, in generale, le violenze che accadevano all'interno dell'istituto, a un certo punto i ragazzini hanno una paura incredibile dei loro superiori e anche delle guardie.
Che sono
bianche. E chi si comporta male va a finire nella fabbrica del gelato. Cos'è la fabbrica del gelato? La fabbrica del gelato è uno stanzino dove... un ragazzo viene picchiato e sul suo corpo incominciano ad apparire delle macchie che i ragazzi collegano a una gelateria, quindi la marrone, quella verde. Chiaramente, diciamo, la violenza è filtrata anche attraverso, l'innocenza.
Sì, immagini quasi pittoresche. E appunto però anche in quel caso si diceva, anche in quel caso i bianchi erano diversi dai neri, nel senso che i gusti che avevano i bianchi non li avevano i neri. Quindi è tutto filtrato, ovviamente sottolineiamo come Colson Whitehead in questo romanzo sia un narratore onnisciente al fianco dei ragazzi e che quindi si cala molto vicino a loro anche a livello narrativo, poi ne parleremo bene nel prossimo slot.
Va bene.
Sì, mi pare di capire che oggi stiamo parlando di due libri che traggono comunque da circostanze reali la loro forza narrativa per diventare poi però delle opere di fiction, quindi qualcos'altro. Adesso ci sentiamo, passando da Martin Luther King, arriviamo al King del rap napoletano, King di Napoli, che è Luché, con un suo pezzo contenuto nell'ultimo disco di Night Skinny, che ci fa volare davvero alto, Attraverso me.
Sono persone che non vedo mai, ma che sento dentro i loro nomi scritti in una bottiglia di vetro. In un mare di delusioni voglio essere un esempio. C'è una differenza nel tornare indietro e dare indietro. Vengo dove la morte non è mai in ritardo. Promisi che i soldi non mi bruceranno. Cambio le stagioni dentro il mio armadio, ma mi basta una candela per sentirmi a caldo. Io sono vero e la verità fa male. Sono come un angelo che non sa pregare. Darò la mia vita per essere immortale. Non chiedo scusa mai. Avevo un sogno, poche persone credevano in me. Adesso ogni volta che mi racconto tutti lo vivono attraverso me. E io devo farlo anche per loro. E adesso è altro ma su chi mi ami. E non darmi la colpa per loro. Adesso è altro ma su chi mi ami. E non ci sarà.
Ho perso il sonno, ho perso il biglietto e anche perso il treno. Una scarpa mentre correvo, perso il conto dei soldi che ho perso, ho anche perso
perso tempo pensando al tempo perso. Ho perso fiducia nell'altro sesso. Ho visto il successo ma poi l'ho perso di vista. Ho perso gli anni migliori per godermi la famiglia. Ho perso l'udito quindi ho perso il suo consiglio. Ho perso il coraggio quando mi disse ho perso tuo figlio. Non ho perso un amico fin quando ho perso un fratello. Ho vinto la causa ma poi ho perso l'appello. Ho perso l'amore della vita e la mia vita. Ho perso il senso ma non ho mai perso me stesso. Avevo un sogno, poche persone credevano in me. Adesso ogni volta che mi racconto tutti lo vivono attraverso me. E io devo farlo anche per loro. E adesso è un altro maschio in Miami. E non darmi la colpa per noi. Oh, adesso è un altro maschio in Miami. E non ci sarà un altro noi.
Mi colpivano molto le ultime parole di questa canzone che dice non ci sarà un altro noi, per cui tenetevi stretti le tour a terra perché non ci sarà un altro noi. Seguiteci, ascoltateci tanto. Torniamo adesso ai ragazzi della Nickel. Sabri, cosa ci vuoi dire?
Allora no, è interessante come il romanzo di cui hanno parlato prima Giorgia e Arianna si in qualche modo incanali in una tematica simile a quella del libro di cui parliamo noi, che sono le adolescenze frastagliate e difficili. Parlo così perché i due personaggi principali del romanzo di Colson Whitehead sono due ragazzi di nome Elwood e Turner, due ragazzi che si trovano e si conoscono all'interno della Nickel, quindi di questo riformatorio degli orrori, e i due ragazzi incarnano in realtà due prototipi e due modalità differenti di approcciarsi e di reagire ad una realtà come quella che gli è stata proposta o comunque gli è stata imposta. Da una parte abbiamo Elwood che paradossalmente, non spoileriamo, ma finisce alla Nickel per un errore in realtà, e invece Turner che è al suo secondo episodio, al suo secondo incontro con questa struttura, perché in precedenza è uscito e poi ha dovuto in qualche modo rientrare. E da una parte abbiamo Elwood che anche anagraficamente probabilmente non ci viene detto, ma sembra più giovane di Turner, che invece appare più spavaldo sia nei confronti della struttura che nei confronti della vita. Elwood è un ragazzo pieno di speranze che nella vita precedente alla Nickel era, da quanto ci viene raccontato, molto bravo, molto studioso, un amante della letteratura inglese che avrebbe voluto studiare al college, ispirato dalle parole di Martin Luther King, viveva anche i periodi di lotta civile contro la segregazione razziale con molto entusiasmo e con molta tenerezza, nel senso che ci si approccia in una maniera molto limpida e molto inconsapevole, consapevolezza che invece dovrà acquistare e acquisirà per forza di cose, con la forza in tutti i sensi, all'interno della Nickel.
Allora, Elwood è proprio il prototipo del sognatore, è il sognatore. Turner è il contrario, è il cinico che non crede a nessuno, che ormai è assuefatto alla cattiveria delle persone. È per questo che anche all'interno della struttura appunto detentiva si scontrano i due, perché Elwood descrive a Turner il fatto che un giorno i neri potranno avere gli stessi diritti dei bianchi.
Sì, quasi come una certezza,
come
perché
una certezza.
Per lui è come se non potesse esistere un mondo in cui prima o poi lui non potrà andare al college e prima o poi lui non potrà ambire alle stesse cose a cui ambiscono i bianchi.
Sì, sì, Elwood è profondamente convinto che il mondo verrà cambiato dalla gentilezza e dalla non violenza. Turner è di avviso contrario e più volte mette in guardia il suo compagno a non essere troppo ingenuo, perché l'ingenuità si paga. In questa vita l'ingenuità si paga, e nel romanzo ci sarà poi un episodio chiave che spiegherà, diciamo, questa convinzione, perché alla fine tutte le battaglie, qualsiasi battaglia, sia quelle minori che quelle maggiori, richiedono un prezzo.
Esatto, e volevo parlare un secondo di quella che è l'ambientazione temporale del romanzo.
È passato un secondo però.
Grazie.
Due secondi.
Vabbè, mannaggia, in qualche modo rimedio. Il romanzo è ambientato nel 1963, che è un anno abbastanza emblematico, nel senso che sappiamo che i movimenti per la lotta ai movimenti civili è protagonista di tutti gli anni 60 americani, ma particolarmente nel 63 c'è stata molta attenzione a, c'è stato un movimento che ha un po' scardinato le carte, che sembrava che stesse un po' portando i neri ad ottenere quello che tanto acclamavano, e in realtà paradossalmente è lo stesso periodo in cui le violenze e l'accanimento nei loro confronti ha raggiunto il suo apice, e quindi l'autore del romanzo in modo incisivo ambienta appunto la storia dei due ragazzi proprio in quest'anno emblematico.
Ma la domanda che ci facciamo tutti è: che senso ha scrivere un romanzo sulla segregazione razziale nel quasi 2020? Un senso ce l'ha, e la risposta ce lo dà lo stesso autore, perché egli sostiene che con l'avvento della politica di Trump, dell'amministrazione Trump, in America siano sviluppate delle correnti come l'alt-right o i suprematisti bianchi, che hanno incominciato a discriminare i neri di nuovo. Dunque Whitehead sostiene che la gente, la popolazione ha bisogno di riascoltare queste storie, di immergersi di nuovo nei discorsi di Martin Luther King per non fare gli errori del passato. Infatti è stato ospite al Festival della Letteratura di Mantova di quest'anno e ha specificato il valore anche della lettura, quindi la lettura come metodo per non ripetere gli sbagli del passato.
Esatto, in qualche modo anche l'autore, come Elwood, si può definire come un sognatore, e lui sogna una sorta di presente in cui un ragazzo di colore può essere fermato dalla polizia e non dover per forza vedere la sua vita cambiare, quindi non avere la consapevolezza di essere in qualche modo predestinato dal colore della sua pelle. Ed è paradossale che ancora nel 2019 siamo qua a parlarne, ma evidentemente ce n'è bisogno.
Sì, direi che ne abbiamo un gran bisogno. Tra l'altro, prima di passare alla nostra fantastica rubrica di letteratura sportiva, ho ripescato una frase che è di un autore che abbiamo presentato la scorsa puntata, che è Cavazzoni. Oggi il tema delle storie vere e verissime potrebbe tornare di moda, visto che abbiamo parlato di due libri che trattano il problema della verità in maniera analoga e diversa. Per Cavazzoni il problema della verità in letteratura si può risolvere così: la verità sta nella produzione di un oggetto immaginario che sembra coerente e che si chiama vita, e la cui verità viene dalla coerenza. Il vero, i fatti veri a cui paragonarla, non ci sono. Questi sono fatti dell'immaginazione che convincono per la loro fattura, non per la loro corrispondenza a qualcos'altro. Mi sembra una riflessione risolutiva a tutti quelli che vogliono cercare il documento in quello che è un prodotto dell'arte. Mike, c'è la sigla di Litura Tor.
No, ma hai anche ragione, che ho seguito il giro. C'era il pugilato, poi c'era un servizio su Roland Garros molto dettagliato. Sì, certo un po' datato dal momento che hanno detto che l'ha vinto McEnroe. Però a Siena c'è la luna piena e non si va a cena fino a quando il palio non comincerà. È per questo che rimango qua. Già, per poterti dire chi vincerà. Ho seguito il giro, c'era il pugilato, poi c'era un servizio su Roland Garros, ma molto dettagliato, certo un po' datato, dal momento che hanno detto che l'ha vinto McEnroe. A Siena c'è la luna piena, ma non si va a cena fino a quando il palio non comincerà. Per questo io rimango qua, ah, ah, per poterti dire chi vincerà. E non voglio che mi si dica grazie.
buonasera e ben ritrovati. Buonasera anche da me, naturalmente i miei colleghi ve l'hanno già data ampiamente da molto tempo. E ben ritrovati a Litturator. Questa sera devo e voglio partire con una mozione d'ordine. Cioè, quest'anno, grazie a Dio, avremo più rubriche. Non ci sarà solo Litturator e quindi sentirete più voci, il che significa meno puntate della rubrica di letteratura sportiva, che quindi deve un po' cambiare forma. Non ci sarà la presentazione di un libro per volta, a volte magari ci sarà nel caso di libri particolarmente spissi, però cercheremo e cercherò di parlarvi di cose un po' più tematiche. Questa sera è il racconto sportivo. Così, in generale, visto che ci eravamo detti all'inizio di non cercare di definire la letteratura sportiva in modo troppo preciso per non incartarci. Il racconto sportivo nasce per iscritto, cioè serve riportare le imprese dei campioni e le si riportano sui giornali. Però, man mano che i mezzi di comunicazione fanno dei balzi in avanti, anche il racconto sportivo sbarca su altri lidi e prestissimo arriva alla radio. E il racconto alla radio diventa un vero e proprio genere letterario, è quello che accompagna le domeniche e non solo di milioni di persone in tutto il mondo, accompagna un po' le domeniche della vita, perché quando la radio parla, sia nel cuore della notte sia nel pomeriggio per raccontarci un evento di cronaca o di sport, noi ci fermiamo, mettiamo la sveglia e andiamo ad ascoltare la radio. Mi sono imbattuto in questo periodo in due libri che ricostruiscono bene la storia di questo tipo di racconto. I libri sono Le voci della domenica, storia romantica di 90 anni di sport alla radio, di Roberto Pelucchi per Bolis Edizioni, e Radio Gol, 35 anni di calcio, minuto per minuto. L'autore è Riccardo Cucchi, una delle voci più amate dell'ultima generazione di tutto il calcio, ed è edito dal Saggiatore. Sono due libri tra di loro un po' diversi, diversi per tono, diversi per intenzione, però sono entrambi un vero inno d'amore nei confronti della radio, e noi di Litturator per questo inno d'amore alla radio non possiamo assolutamente restare insensibili. Il primo, Le voci della domenica di Pelucchi, è di stampo un po' più saggistico. Rimane comunque un racconto coinvolgente, un racconto super informato di tutta la trafila o l'epopea che la radio è costretta ad attraversare per portare lo sport sulle sue frequenze. E queste sono difficoltà di diverso tipo. Sono quelle tecniche dell'inizio, quando ci voleva il cavo effettivo che doveva arrivare, quando bisognava capire dove metterlo, dove mettere il cronista perché potesse vedere quello che raccontava, ma poi diventa anche una questione narrativa, cioè come devo raccontare lo sport a chi mi sta ascoltando e quindi a chi è cieco per definizione, perché non può vedere quello che io cronista sto vedendo. Pelucchi lo fa ricostruendo una galleria di protagonisti in una cavalcata che è lunga 90 anni e che viene costruita su aneddoti gustosi e addirittura su trascrizioni di brani delle radiocronache più significative. Andando a leggere questi brani ci rendiamo conto che sono dei veri e propri pezzi di letteratura. E ci stupisce ancora di più perché questi pezzi di letteratura sono fatti al momento, sono fatti a braccio. E se però voi li vedete scritti, pensate che qualcuno ci abbia pensato, qualcuno ci abbia riflettuto. Invece sono figli del momento, sono figli dello zaino di parole, come dice Ciotti, che non deve mancarti e non deve mai rimanere vuoto. In questo libro troviamo molti racconti, uno dei quali riguarda proprio la cronaca di una finale di pugilato tra Benvenuti e Griffith, per il quale la gente chiede alla SIP, che all'epoca esisteva ancora, di svegliarla nel cuore della notte proprio per poter seguire l'incontro. Il paese si sveglia, cioè che sta fermo e dorme, si sveglia per ascoltare alla radio questo racconto, e voi lo trovate lì trascritto. È un salto indietro nel tempo molto bello. Tra questi personaggi, tra questi protagonisti, troviamo anche Riccardo Cucchi, che è l'autore del secondo dei nostri libri, e quindi sentiamo la campana proprio nel suo Radio Gol, che è una storia d'amore parallelo in realtà, per la radio da una parte e per il calcio dall'altra. Cucchi è una di quelle poche persone che hanno il privilegio di trasformare una passione in un lavoro. E lo fa anche scrivendo con uno stile molto caldo, vivace, accattivante e anche polimorfo, cioè ci sono molte forme, perché porta a spasso il suo ascoltatore, diremmo quasi, anche se in questo caso è un lettore, attraverso 35 anni di carriera, andando a scegliere di volta in volta il modo migliore per raccontare l'aneddoto o per presentare anche lui un personaggio. Per esempio, un personaggio unico come Sandro Ciotti non viene presentato come tutti gli altri, ma viene presentato attraverso una lettera. Un personaggio invece che è un po' più istituzionale, come può essere Enrico Ameri, viene presentato con una presentazione di stampo molto più tradizionale. La chiusura del libro è una chiusura un po' più a sorpresa, nel senso che Cucchi è un figlio di Mamma Rai e quindi ci propone uno di quegli esercizi che la radio ci aveva fatto imparare ad amare, che è l'intervista impossibile. Ne avevamo usata una anche, o più di una, anche a Litura Terra. L'intervista impossibile è una ricostruzione di un dialogo con un personaggio che, perché trapassato, non può più rispondere da solo. E Cucchi lo fa a un personaggio un po' particolare. Non vi spoilererò di chi si tratta, perché c'entra molto poco con lo sport, ma è comunque un'intervista molto bella. Da tutti e due i testi viene fuori questo gusto romantico per la radio, per il privarsi, a volte anche per gusto, delle immagini. E ci racconta anche la lotta eterna tra la radio e la televisione, una lotta che a volte contro, a volte a fianco, perché spesso capita di doversi aiutare. Se volete un consiglio, vi consiglierei di partire da Pelucchi, in modo da costruirvi un po' il contesto all'interno del quale Cucchi stesso e i suoi personaggi si muovono, però non è una cosa strettamente necessaria. Io per esempio li ho letti al contrario, sono partito da Cucchi e sono poi andato a leggere Pelucchi, ma perché nel mio caso, come nel caso del ragazzo della Tosca, qualora ci fosse la piena del fiume, andate a cercarmi alla sorgente. Ci sentiamo la prossima volta.
Accogliamo la consueta sapienza dello zio Mike e chiudiamo questa puntata di Litura Ter. Ci vediamo fra due lunedì, come di consueto. Non perdetevi l'appuntamento con il Book City in questi giorni, che proporrà moltissime iniziative interessanti in giro per la città di Milano. A presto!
Litura Ter. Protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.